nel 2001 ci sono le elezioni e il grande scoop di Berlusca è, qui ci sono i documenti, è andare in televisione naturalmente da Bruno Vespa e firmare questo commovente atto che è il contratto con gli italiani. Il contratto con gli italiani ha come oggetto, tra le varie cose, è un piano delle grandi opere. Forse devo cercarlo come grandi opere. Che è una questione ovviamente che sarebbe estremamente seria, è l'idea cioè di realizzare, c'è un'immagine sicuramente, questo è quello che lui stava facendo, è di realizzare non lo trovo, fa niente, insomma, lo cercate voi. Realizzare un enorme progetto di infrastrutture, eccolo qui, di infrastrutture per le comunicazioni, di cui l'Italia sicuramente ha bisogno, per cui l'idea di costruire degli assi nord-sud, il ponte di Messina, il corridoio 5 con la TAV, una serie di autostrade, finire la mitica Salerno-Reggio Calabria e così via. Questo è il programma politico. Il governo si insedia e c'è un ministro dei lavori pubblici che è Pietro Lunardi, che è un grande costruttore, è proprietario della Locsoil, che è una grande impresa, era presidente dell'associazione Gallerie. L'associazione Gallerie esiste ancora, l'associazione dei costruttori di ponti e gallerie. E insieme il governo fa la legge che passa la storia come legge grandi opere o la legge Lunardi, che prevede la realizzazione di una serie di progetti, la progettazione, l'aggiudicazione dei lavori e così via. Le regioni, la Toscana se ben ricordo, impugna questa legge e questa legge va alla Corte Costituzionale. Questa è la pagina di un sito che porta le sentenze, questi sono i commenti, online, il Forum Costituzionale è una mia creatura che come te ospita un po' di roba, e sono i commenti a caldo su questa sentenza, che è una sentenza lunghissima, che finisce con un dispositivo, con 36 punti del dispositivo. Passa la storia come sentenza Mezzanotte, da Carlo Mezzanotte, che era il giudice estensore, che purtroppo è morto. Perché è importante questa questione? Perché è esattamente il problema che vi ponevo. Che si fa di fronte a un progetto grandi opere? Primo, lavori pubblici non sono compresi negli elenchi delle materie statali. La regione dice no, materia enumerata, mia competenza residuale, e quindi dice tu hai invaso la mia competenza residuale. Causa avventata quella della Toscana, perché come si può immaginare che un'opera di infrastrutture che va dal Brennero a Palermo oppure va dalla Val di Susa a Gorizia sia gestita dalle regioni? In Italia non esiste in Costituzione una norma, né esiste nella legislazione una norma a proposito. La Corte Costituzionale con questa sentenza fa un exploit, secondo me, geniale, una sentenza che ho sempre difeso, perché è una sentenza seria, costruita con argomentazioni serie che va a colmare un buco della Costituzione. La Corte è un giudice e come tutti i giudici è vincolato dal fondamentale principio che vige da due secoli, che è il principio del divieto del non liquet. Il non liquet è l'espressione con cui i giudici romani in certe fasi si liberavano della causa dicendo non posso decidere. Non posso decidere perché non c'ho la norma. La Corte Costituzionale avrebbe dovuto dire mi dispiace ma la Costituzione non mi fornisce una via d'uscita. Oppure avrebbe dovuto dire la via d'uscita che mi dice la Costituzione è che lavori pubblici non sono enumerati, quindi sono materia regionale e quindi le grandi opere tocca farle alle regioni. Ha senso? Non ha senso. E siccome non ha senso, non può essere nel diritto. Abituatevi a questa idea, banale banale. Non è una scienza perfetta il diritto. Ho cercato un dibattito con dei logici matematici a Salerno sulla scientificità del diritto, è stato anche divertente perché non è che o è scienza per cui tu c'hai tutta una serie di dimostrazioni, c'è il linguaggio rigoroso e i ragionamenti perfetti, oppure è magia o truffa. È una scienza prescrittiva, è una scienza pratica, si dice, cioè è una disciplina che ha delle basi di serietà e come tale scientifica, per cui è legata anche ad apparati logici formali, insomma c'è una premessa e una conseguenza, il sillogismo, la figura logica, eccetera, ma è anche una scienza pratica che deve trovare una soluzione. Allora la Corte si è posta un problema: può esistere un sistema a governo multilivello in cui non c'è una norma sul coordinamento e dei livelli di governo e su grandi politiche pubbliche? Tu stai facendo una grande politica pubblica che può essere i trasporti, in quello è evidente, ma può essere una grande politica pubblica del rinnovo completo del sistema energetico. Puoi immaginare che lo Stato faccia solo i principi e alle regioni spetti tutto il resto? La Corte ha detto di no e ha ragionato sorprendentemente, con la sorpresa e anche l'indignazione di molti miei colleghi, sulla base del principio di sussidiarietà. E cioè ha detto il sistema mi dice che le funzioni amministrative sono organizzate secondo il principio di sussidiarietà. Le funzioni amministrative. Il piano delle grandi opere è un programma amministrativo, si tratta di un programma politico-amministrativo che fa delle scelte su grandi opere pubbliche. Come tale questo programma giustamente percorre la catena degli enti e dice i comuni le grandi opere non le possono fare, no? Siamo tutti d'accordo? Non puoi immaginare di fare l'alta velocità, per dirne una, oppure l'autostrada, in base alle competenze dei comuni. Le province neanche, le regioni neanche, tocca allo Stato. Tanto è vero che alcune sono addirittura immaginate a livello di Unione Europea, tipo la TAV, l'alta velocità, Torino, Val di Susa, eccetera, che sarebbe poi Lisbona-Kiev per intenderci, e quindi vedete che c'è un transito di responsabilità di ideazione e di programmazione amministrativa che sta tra Stato e Unione Europea. Questo è il senso della sussidiarietà legato al senso dell'adeguatezza. Se nella cabina della sussidiarietà il peso della funzione va verso il basso, si ferma a livello comunale, poi tu decidi qual è il piano adeguato e decidi Stato. Per cui lo Stato può fare il programma amministrativo delle grandi opere. Il problema è che non c'è più il principio di parallelismo delle funzioni, ma c'è ancora il principio di legalità. E la Corte dice, in base al principio di legalità, tu devi assistere, devi preparare, devi organizzare, autorizzare la funzione amministrativa con legge. Di conseguenza, se la cabina della sussidiarietà porta le funzioni amministrative a livello statale, insieme alle funzioni amministrative transitano anche le funzioni legislative. Miracolo! Infatti c'è stato uno sdegno generale, se voi anche leggete solo i titoli, ah no, questo, quello, i titoli di queste note, vedrete, no? Riscrive il titolo quinto. Una sentenza ortopedica della Corte. Sono titoli anche, si è parlato addirittura di bagliori di potere costituente, ma cavolate a fiumi, no? Paroloni. Ma il problema è che la Corte ha cercato di mettere una piccola tassellino che serviva a tenere in piedi il quadro costituzionale e ha cercato di organizzarlo con le armi che gli ha dato il titolo quinto. Il risultato è che abbiamo aperto una nuova finestra nel titolo quinto che si chiama chiamata delle funzioni in sussidiarietà, per cui lo Stato, al di là delle sue attribuzioni previste e enumerate dall'articolo 117, può fare leggi laddove è necessario farle, in base al principio di sussidiarietà. Il che vuol dire che questo ha significato superare la stessa tecnica di costruzione, assai poco pregevole, del titolo quinto. Questo avveniva nel 2003, questa sentenza 303 del 2003, per cui a 2 anni è entrata in vigore della Costituzione. Dopo 1 anno di entrata in vigore della Costituzione, la Corte si era inventata la teoria delle materie trasversali, cominciando a dire sono materie non materie, sono materie funzione, non sono materie in senso tecnico, cioè ha cominciato a sgretolare i materiali con cui è costruito il titolo quinto, che è costruito sulle materie. Se tu dici che le materie non sono, alcune materie non sono materie in senso tecnico, stai sgretolando i mattoni con cui è costruito il sistema. Poi si è inventata questa cosa della sussidiarietà legislativa, che ha molto senso, ha sicuramente molto senso, anzi devo dire la verità che l'avevo anche in qualche modo anticipata l'idea, perché ha un senso sistemico. Il risultato però è che questo ha comportato che le regole costituzionali sono diventate un'arma molto debole, uno strumento molto spuntato per organizzare il patto delle funzioni. E il patto delle funzioni si è trasferito dalla previsione generale astratta della Costituzione alla soluzione concreta e particolare, puntuale, data alla Corte a una valanga di contenzioso. Nel momento in cui la Corte ha deciso, ha accettato di supplire alle carenze del quadro costituzionale con le sue sentenze, anche in sentenze così importanti e argomentate, è chiaro che questo ha significato trasferire al giudice di sedia la responsabilità di chiamare l'out dopo aver divelto le linee nel campo di tennis, che non è un mestiere facile. Campo di tennis, tolte le linee, completamente sbiadite, e il giudice di sedia che guarda la partita e dice, pah, però che bel colpo, dentro. Ah, che steccata, out, che non è esattamente le regole del tennis e soprattutto è un sistema che rende molto bassa la prevedibilità, soprattutto quando la Corte, cambiando la sua composizione fisica, le persone che c'erano dentro, ha finito con progressivamente spostare anche sui criteri di decisione. La Corte di oggi decide in base a immagini, ragionamenti, punti di riferimento parecchio diversi della Corte del 2003, per cui non abbiamo avuto nessuna stabilità. C'è un'altra cosa da dire e che riguarda la potestà regolamentare. Anche questo problema era un problema difficile prima della riforma del 2001 e la riforma del 2001 dà una soluzione. E la soluzione è stabilire un principio di parallelismo non tra legislazione e funzioni amministrative, ma tra legislazione e potere regolamentare. Chi ha la potestà legislativa può emanare regolamenti di attuazione, ma solo se c'è la potestà legislativa. Leggiamo la prima parte. La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva. La potestà regolamentare spetta alle regioni in ogni altra materia. Quindi regolamenti statali a rigore ci possono essere soltanto nelle materie esclusive. In tutto il resto, cioè nelle materie concorrenti e nelle materie residuali, i regolamenti possono essere fatti soltanto dalle regioni. Anche questo, devo dire, può suonare tranquillizzante, no? È molto euclideo come sistema, è angoli retti, il che significa però che nelle materie concorrenti lo Stato fa solo leggi e fa solo leggi di principio, per cui per esempio sulle grandi reti di trasporto, le grandi opere, che è competenza concorrente, lo Stato dovrebbe fare soltanto leggi di principio. E la legge di principio che cosa può dire? Che cos'è un principio rispetto a un programma di grandi opere? Difficile da capire, no? E in larga parte amministrazione fare le grandi opere, bisogna fare giganteschi appalti. E chi fa questi giganteschi appalti? E chi regola questi giganteschi appalti? Questo resta senza soluzione. Poi ci sono altri due disturbi. Salva delega alle regioni. Che non si capisce cosa significa. Il 99% della dottrina ha interpretato questo nel senso che lo Stato, dove c'ha competenza legislativa, può delegare la funzione regolamentare alle regioni, perché questo sembrerebbe il senso ovvio, ma purtroppo non ha senso. Nel senso che lo Stato faccia le leggi e deleghi i regolamenti di attuazione alle regioni, non se n'è mai visto uno. Stiamo parlando del 2013, della riforma del 2001. In questi anni non abbiamo ancora capito che cosa serve questa norma. O meglio, io l'ho sempre capito, l'ho sempre detto, però sono una stretta minoranza. Secondo me questa è la delega di funzioni amministrative. Se tu deleghi funzioni amministrative, ma per esempio in materia ambientale, alle regioni, le regioni devono fare amministrazione, hanno bisogno di fare norme di legge, e questo vuol dire che dove le regioni fanno norme di legge non si applicano più i regolamenti dello Stato. Ma la mia ipotesi, a distanza di 12 anni ancora non sappiamo che cosa significhi. Bello, no? Splendide riforme. Quello che segue è un ulteriore incasinamento della cosa. I comuni, le province, le città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite. A parte che non si sa quali sono le funzioni attribuite, perché qui si parla di conferite proprie, attribuite, va. Ma che le comuni e gli enti locali abbiano potestà regolamentare, questo si sa. Ma che sia la Costituzione, nella norma che definisce la potestà regolamentare, a dire che i comuni hanno potestà regolamentare per la disciplina dell'organizzazione e lo svolgimento delle loro funzioni, significa che questo diventa una protezione costituzionale dell'autonomia regolamentare. E siccome queste sono norme sulle fonti, sono norme che dovrebbero reggere i conflitti tra fonti. Il problema non è chi fa che cosa, ma chi è impedito di interferire in queste cose. Può lo Stato con legge dire che il comune organizza le sue funzioni in una certa maniera? Oppure il regolamento comunale resiste alla legge statale? C'è un ambito di competenza riservata. Può la regione con la sua legge prevedere che i comuni si organizzino in una certa maniera, o questo sarebbe invadere l'attribuzione costituzionale dei comuni? Non è una cosa da poco, perché l'altra parte è il privato che sta chiedendo un'autorizzazione comunale, deve rispettare la legge statale, la legge regionale, il regolamento regionale o il regolamento comunale? Qual è la fonte che prevale? A distanza di 12 anni non lo sappiamo con esattezza, il che vi dà l'idea di come questo contenzioso sia continuo in tutta la superficie della Repubblica Italiana e come la riforma costituzionale sia totalmente fallita come regola dei conflitti. Se la Costituzione non regola i conflitti tra le fonti, perché mette delle norme sulle fonti? Ci sono ancora problemi abbastanza aperti. Con grande soddisfazione degli avvocati, che naturalmente su questo hanno molto lavoro. Vecchia slide, dedicherò questi ultimi 18 minuti ai regolamenti. Regolamenti sono, stiamo parlando di regolamenti amministrativi, sono regolamenti prodotti da tutti gli enti hanno potestà regolamentare. L'articolo 117 sesto comma sta cercando di regolare i rapporti tra i regolamenti di questi enti, dicendo che lo Stato fa regolamenti soltanto dove c'ha competenza esclusiva, gli altri regolamenti li fa le regioni, ma i regolamenti provinciali e comunali hanno un'area riservata per quanto riguarda lo specifico dell'organizzazione comunale e delle procedure. Enti pubblici fanno regolamenti, l'Università di Ferrara è piena di regolamenti. I regolamenti statali sono sia emanati dal governo che dai ministri, avevamo già parlato delle procedure per cui non torno. I regolamenti governativi sono emanati con DPR, i regolamenti ministeriali con DM, poi ci sono anche regolamenti interministeriali che sono emanati con decreto interministeriale. Mi sto rapidamente avvicinando alla cosa che mi interessa di più, che è la tipologia dei regolamenti. Stiamo parlando di regolamenti governativi, la legge 400 ci dice qualcosa sui regolamenti. Qui è il procedimento, abbiamo già parlato, delibera del Consiglio dei Ministri, parere del Consiglio di Stato, emanazione con decreto del Presidente della Repubblica, che come tutti gli atti amministrativi poi passa il controllo della Corte dei Conti e la registrazione. Quello che mi preme affrontare è questa spiegazione che dà la legge 400, questa differenziazione. Distingue tra regolamenti di esecuzione delle leggi e dei decreti, regolamenti di attuazione e integrazione delle leggi, regolamenti cosiddetti indipendenti nelle materie in cui manca la disciplina da parte delle leggi, salvo che non siano competenze regionali, e regolamenti di organizzazione. Allora, regolamenti indipendenti in realtà sono, si discute se esistono davvero o sono una specie di unicorno, esistono materie non coperte dalla legislazione dello Stato, cioè materie non normate? Questi regolamenti sono regolamenti tendenzialmente interstiziali, che possono essere fatti ogni tanto. Ricordo di una ventina d'anni fa, per cui un po' sfumato, che un bel giorno si fece un regolamento per la navigazione dei windsurf, perché non c'era una legge su windsurf, c'era una legge sulla navigazione di porto, ma la legge sulla navigazione del diporto implica delle cose che non sono applicabili al windsurf, perché se tu cominci a mettere su un windsurf il salvagente con 20 metri di cima per il salvataggio dell'uomo a mare, i razzi, l'ancora di salvataggio e così via, voi capite che il windsurf fa blu 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 e resta fuori solo il disgraziato con il naso. E si fece un regolamento, era un regolamento che andava a colpire non una materia, ma un particolare specifico problema. E questo naturalmente facendo largo in mezzo alle leggi, perché se c'è una legge il regolamento non può che attuarla. Quello che mi interessa in particolare è la differenza tra i regolamenti di esecuzione e i regolamenti di attuazione. Perché? Si dice che i regolamenti di esecuzione possono essere emanati anche dove c'è riserva assoluta di legge, mentre i regolamenti di attuazione solo se la riserva è relativa. Torniamo a quello che dice la legge 400, parla di esecuzioni di leggi e decreti legislativi, mentre per l'attuazione e l'integrazione delle leggi e decreti legislativi recanti norme di principio. La differenza tra una legge di principio e un regolamento d'attuazione è tipica della riserva relativa, ok? Dicasi riserva relativa, la riserva che impone alla legge dello Stato di disciplinare i principi e consente il regolamento governativo di attuarli con norme che integrano le fattispecie. Il regolamento di esecuzione invece non è messo in rapporto a riserve di legge e noi dobbiamo capire che differenza c'è tra esecuzione e attuazione. Qua c'è una bella mia invenzione, bella, fa pensare questa cosa. Deve essere la pubblicità di qualche prodotto contro l'artrite del ginocchio. Regolamento di esecuzione. Per capire la differenza fondamentale tra il regolamento di esecuzione e il regolamento di attuazione è indispensabile ricordarsi che cos'è una fattispecie. La fattispecie è la descrizione tipicizzata di un comportamento e costituisce la parte della norma giuridica a cui la norma giuridica ricollega la conseguenza giuridica. Definizione di omicidio: chiunque cagioni la morte di un'altra persona, questa è la fattispecie, è punibile, è la conseguenza giuridica. Definizione con furto di scasso, definizione di abuso edilizio, definizione di frode fiscale, queste sono fattispecie. Il regolamento di esecuzione non tocca la fattispecie della sanzione, cioè non tocca la norma giuridica, ma semplicemente dà gambe, questa ve la ricorderete finché camperete, dà gambe, dà la strumentazione per eseguire una norma. Stiamo parlando dei regolamenti del governo e vi ricordo che il governo è titolare del potere esecutivo. Il governo deve, oltre che può, deve dare esecuzione alle leggi. Il Parlamento vota le leggi, le leggi contengono norme giuridiche, possono essere anche norme giuridiche coperte da riserva assoluta, per esempio il campo penale. Il governo deve eseguire quelle leggi e quindi può e deve emanare gli atti che servono all'esecuzione. Questi atti possono essere regolamentari, sono regolamenti di stretta esecuzione. Chiunque sia sospettato di uccidere le vecchiette può essere arrestato, questo lo può dire solo la legge, non è che il regolamento possa dire sì, le vecchiette sono solo quelle sopra X anni, non lo può dire il regolamento, perché questa è competenza della legge dirlo. E se non è competenza, se la legge non lo dice, è il giudice che deve interpretarlo, per cui sarà il giudice a dire che cos'è una vecchietta, ma il regolamento di esecuzione dice dove, quando, come, con quali modalità l'arresto può essere compiuto. Dice come sono fatte le manette, il regolamento c'è anche l'immagine delle manette, dice come, qual è il tesserino che deve mostrare il carabiniere che va a prelevare l'omicida, dice quante volte bisogna bussare la porta e così via. Questo dice il regolamento, cioè è quello che dà esecuzione alla legge, senza interferire nella fattispecie. Questo è l'aspetto fondamentale. Il che vuol dire che la riserva di legge assoluta copre la fattispecie e le sanzioni correlate, mentre il potere esecutivo ha l'obbligo di eseguire. E se questo obbligo lo svolge tramite regolamento, bene fa, perché il regolamento dà certezza. Che alternativa ci sarebbe al regolamento? Ci sarebbe, che so io, una circolare, un fax mandato, uso ancora i fax in amministrazione pubblica, una mail mandata ai comandanti dei carabinieri? Caro comandante, sappiate che l'omicida va arrestato così. Potrebbe essere una soluzione, ma non è una soluzione che ci dà garanzia a noi, perché il regolamento ha una sua procedura formale, c'è il parere del Consiglio di Stato, il controllo del Capo dello Stato, il controllo della Corte dei Conti, ed è pubblicato in Gazzetta Ufficiale e noi tutti siamo in condizione di saperlo, per cui vediamo anche l'immagine delle manette. Il fax, il fono oppure il mail mandata ai capi dei carabinieri non è un atto con rilevanza esterna. Il che vuol dire che quando ti bussano alla porta, tu socchiudi e dici, e lei chi è? Carabiniere sono venuto a arrestarla. E io come lo so che sei un carabiniere? Ah, perché siamo in due? Non pare che sia un motivo sufficiente, no? Per cui qualcosa deve dimostrare. Perché anche i testimoni di Geova vanno in due, per cui. I regolamenti di attuazione invece giocano sulla contrapposizione tra due livelli di norma. La norma si compone dai principi e del dettaglio, per cui la legge può dire che non lo possiamo mettere in campo penale perché sarebbe lesiva dell'articolo 25, può dire che le università devono ispirarsi alla trasparenza e alla cosa c'è più di quello della trasparenza? Imparzialità. Dopodiché il regolamento può dire come si fanno gli esami. La conseguenza è che quando tu applichi le norme per costituire la commissione di esame o i registri, eccetera, tu applichi il regolamento, perché il regolamento contiene la norma concreta. La legge si accontenta di dare principi più o meno generali. Questo gioco tra principio e dettaglio lo vediamo nel rapporto tra legge e regolamento. Lo vediamo nel rapporto tra legge statale e legge regionale nella competenza concorrente, lo vediamo nel rapporto tra legge di delega e decreto delegato. È sempre un rapporto tra principio e dettaglio, è uno degli assi, a proposito, è uno dei fili rossi del manuale. Il manuale c'è i bollini con un numero, nelle prime pagine sono i fili rossi, dovrei aggiornarli forse un po'. Tenetelo presente, questo vi spiega anche un'altra cosa, perché parlando di regolamento dell'attuazione, la legge 400 non fa riferimento alla riserva di legge, ma fa riferimento alle materie riservate alla competenza regionale. Se il regolamento di attuazione si inserisce in una dialettica tra norma di principio e norma di dettaglio, il rapporto tra legge e regolamento di attuazione è lo stesso che esiste tra legge e legge regionale. E quindi se la competenza di attuare le leggi dello Stato e della Regione, non ci può essere regolamento di attuazione. Anzi, dice il comma 6 dell'articolo 117, non ci può essere regolamento dello Stato. ormai è superata questa norma dall'articolo 117 che prima vi commentavo, che dice che lo Stato può fare leggi soltanto dove c'ha competenza esclusiva, perché dove c'ha competenza concorrente l'attuazione delle leggi non si fa con regolamento, ma la fa la legge regionale. Ah, questo è un problema che va affrontato in ben 4 minuti. I cosiddetti regolamenti delegati, detti anche regolamenti di delegificazione. Che cosa avviene? Vi prego di seguire perché è una cosa di banale semplicità, però mica tanto. Succede questo, che dove non c'è riserva assoluta, perché sennò il regolamento d'attuazione non ci può essere, la legge può delegificare la materia. Siccome noi produciamo leggi, ogni tanto il legislatore fa una legge che delegifica e dice, con l'entrata in vigore di questa legge, della presente legge, come dicono le leggi, sono abrogate tutte le leggi precedenti e vengono sostituite da regolamenti. Quindi si abbassa il livello della disciplina. La legge che delegifica fissa i principi, i regolamenti che la attuano fissano il dettaglio. Le vecchie leggi sono eliminate, abrogate. Questo naturalmente può avvenire soltanto dove non c'è riserva assoluta, perché qui stiamo immaginando una legge di attuazione di una legge di principio. La differenza è che la legge di principio non solo crea principi nuovi, ma abroga le vecchie leggi. Perché è così interessante questa ipotesi? Questa ipotesi è interessante perché è un problema che si è posto da tempo, prima della legge 400. La legge 400 non fa che trascrivere quella che era la risposta data alla dottrina, perché apparentemente questi nuovi regolamenti autorizzati di delegificazione sono loro a produrre l'abrogazione delle vecchie leggi. Si sostituiscono le vecchie leggi e apparentemente noi abbiamo una legge ordinaria che autorizza dei regolamenti fonte secondaria ad abrogare fonti primarie, e questo non può essere, perché è violazione della gerarchia delle fonti, perché se no questi regolamenti sarebbero dotati di forza di legge, e adottarli di forza di legge sarebbe una legge ordinaria, e questa è una violazione del principio della tassatività delle fonti primarie. Vedete che tutto si tiene, no? Qual è la spiegazione? La spiegazione è che la legge di delegificazione dice che l'abrogazione delle leggi precedenti avviene al realizzarsi di un fatto. Potrebbe essere, per esempio, che dice le vecchie leggi sono abrogate a decorrere dal 1 gennaio 2014. Non è che il 1 gennaio 2014 abroga le leggi precedenti, è il fatto al cui realizzarsi sono abrogate le leggi precedenti. La legge di delegificazione ha questa particolarità, che lega il fatto da cui decorre l'abrogazione all'entrata in vigore dei regolamenti, per cui l'abrogazione è compiuta dalla legge di delegificazione, ma il decorso di questa abrogazione corrisponde all'entrata in vigore delle norme regolamentari che subentrano. Vedete che è una spiegazione abbastanza comprensibile e tranquillizzante, un po' troppo tranquillizzante, perché in realtà nella prassi spesso le leggi di delegificazione non fissano principi e fanno scegliere al governo quali leggi abrogare. Questa è una prassi molto criticata, anzi secondo me abusiva, che dovrebbe essere anche condannata dai giudici amministrativi, perché questi regolamenti hanno un eccesso di potere in qualche modo. Per colpa della legge, queste leggi sono illegittime perché concedono al governo di scegliere il governo stesso quali leggi abrogare. E questo non è bene, perché l'abrogazione deve essere compiuta dal legislatore, è la legge che deve individuare le leggi da abrogare. Ma la prassi di legificazione è diventata una cosa abbastanza oscena, adesso è diventata anche una cosa un po' più rara, ma per alcuni anni ha creato dei macelli, e naturalmente ogni volta che si crea un macello nel sistema delle fonti, gli avvocati sorridono, perché ci sono cause infinite da affrontare, parcelle da farsi pagare. Bene, allora questo pomeriggio, pensate se avete dei temi da affrontare.